Dunque, con settembre ricomincia il nostro consueto e gradito appuntamento con i nostri amici della Cassa Solidarietà Aziendale Lavoratori Luxottica, Fabrizio Campedel. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
E Paolo Chisalè. Ciao Paolo.
E buongiorno.
Allora, siamo rientrati chiaramente dopo la pausa estiva. Il rientro, Fabrizio, com'è stato per voi? Denso di impegni, di lavoro, oppure nella consuetudine, nella normale routine, diciamo?
Per me personalmente è denso di novità e cambiamenti. Dopo 10 anni ormai ambientato in un ruolo, cambiamenti lavorativi notevoli, mi devo ancora
adattare. Forse ho formulato io per la cassa.
Beh, la cassa c'è sempre lavoro costantemente. Ad agosto si è accumulato un po' di lavoro.
Infatti era quello che immaginavo.
Perché...
Ci sono persone che hanno approfittato magari nei mesi di agosto per portare della documentazione, per fare qualche cosa, secondo te, oppure no?
Per portarla via mail, dico, magari, però hanno spedito un sacco di mail, quindi...
Sì, quindi lavoro per la vostra impiegata.
E lunedì, quando siamo rientrati, già telefonavano per chiedere quando avremmo pagato.
Ecco, diciamolo anche in radio, così evitate qualche telefonata, no? Quando quindi pagate le...
Di solito entro il 10 di ogni mese.
Quindi le prestazioni hanno richiesto per esempio in agosto, le avete già pagate?
Guarda, abbiamo fatto oggi, sono partiti dei bonifici dalla banca, quindi sono le email arrivate fra luglio e agosto.
Certo, chi le manda in settembre forse già il 10 ottobre può...
Sì,
all'incirca, guarda, ecco. come regola...
All'incirca, nel senso che non è come uno stipendio, all'incirca dire che ci si può aspettare alcuni giorni di... Cioè, diciamolo, perché mi sembra giusto.
Può succedere, perché anche l'impiegata fa le ferie, poi non sempre si riesce a sincronizzare le cose perfettamente.
Sì.
E quindi nei mesi normali, di solito, per il 10 si fanno i rimborsi. Cioè. Se ci sono ferie in mezzo, magari si slitta di qualche giorno, però...
Si tratta comunque di qualche giorno, insomma.
Assolutamente.
Allora, vediamo un po' ad un discorso. Dunque, la rappresentatività. Il vostro è un sodalizio, anzitutto ci preme ribadirlo, come avete più volte sottolineato, senza scopo di lucro, no? Che ridistribuisce praticamente tramite le prestazioni quelli che sono gli incassi, diciamo, chiamiamolo
le
così,
quote
delle quote associative, no? È un organismo però di rappresentanza, nel senso che per mantenere questa indole, questa mission, diciamo così, servono persone come voi che facciano direttivo, che facciano da controllori, chi si occupa dei conti, chi si occupa della segreteria, e allora servono anche delle persone. Voi siete qui in due, siete un po', diciamo così, le anime di questa sassa di solidarietà che da tanti anni tirano avanti, però ce l'avete sempre detto, c'è bisogno anche di persone. Allora, come stanno le cose adesso, Paolo?
Allora, la nostra è un'associazione, come fosse una bocciofila.
Sì.
E quindi abbiamo gli oneri e gli obblighi che hanno tutte le associazioni, quindi ci deve essere un'assemblea, che è l'organo sovrano che discute le strategie dell'associazione, deve approvare il bilancio consuntivo, deve approvare il bilancio di previsione, e poi l'assemblea elegge il consiglio di amministrazione, che diventa un po' il braccio delle decisioni che vengono prese in assemblea, cioè, che è quello che mette in pratica le idee che saltano fuori in assemblea. Ovviamente il consiglio di amministrazione è a numeri molto più ridotti, perché siamo in 7. L'assemblea normalmente è costituita dal corpo dei soci, quindi tutti i soci. Noi, avendo 2.350 soci, avremo qualche difficoltà a radunarli tutti in un luogo,
certo.
Anche perché quando avevamo l'assemblea dei soci si presentavano in 20, e per cui alcuni anni fa abbiamo deciso di cambiare la tipologia di rappresentanza, cioè non tutti i soci, ma un numero ben definito di delegati, cioè 50 persone che rappresentano tutti,
certo,
i soci,
tutti gli altri.
Quindi noi dobbiamo cercare ogni 3 anni almeno 50 candidati, e poi mandare le schede elettorali a tutti i soci che votano i propri rappresentanti.
E quindi trovare questi 50 o più, diciamo così, delegati è una cosa che fate fatica, è una cosa che la gente apprezza volentieri, teme magari quello che è il peso della responsabilità, se c'è qualche responsabilità, ovvero che cosa fanno questi delegati?
L'unico impegno che si chiede a un delegato è quello di partecipare all'assemblea, che di solito è una volta all'anno. È un impegno di poche ore, un sabato pomeriggio, devono venire a ascoltare la relazione del presidente. Se hanno qualcosa da dire, dirla; se hanno proposte da fare, farle; alzare la mano per approvare o non approvare il bilancio consuntivo.
È importante questo, certo
che è importante, però
serve la maggioranza, quindi assoluta, nel senso si va a maggioranza per approvare.
Si va a maggioranza, però diciamo che con 50 delegati bastano 26 voti favorevoli. Diciamo che non sono questioni delicate dove ci si spacca. Di solito si vota quasi sempre all'unanimità, insomma, quindi non c'è niente di particolarmente ardito.
Quindi mi sembra di capire poi che non ci siano più tanti oneri, nel senso che non è che bisogna necessariamente partecipare attivamente alla vita della casa, oppure studiare, aggiornare. Se uno vuole magari può farlo, e penso che sia ben accetto, giusto?
Certo. Però come delegato non è necessario, basta che partecipi all'assemblea. Noi in questo momento stiamo raccogliendo le candidature che devono arrivare entro il 30 settembre. Mi chiedevi se era difficile. Dipende. Negli stabilimenti dove c'è una struttura consolidata di, diciamo, collaboratori, non è difficilissimo. Bisogna comunque rompersi un po' le scatole, andare a chiedere, perché candidature spontanee sono zero. A parte la mia e la sua, e qualcun'altra magari dei consiglieri.
Ok. E quelli che l'hanno già fatto gli anni scorsi magari non
possono, possono ripeterla, perché la carica è rinnovabile. Discorso diverso invece dove abbiamo poca rappresentanza, dove non abbiamo persone che fanno da trade union fra la cassa e i lavoratori per vari motivi, e là sarà un po' più dura. Però diciamo che siccome questo, il caso di avere pochi rappresentanti in certi stabilimenti lo abbiamo già avuto, e quindi siamo andati avanti 3 anni con un numero ridotto di consiglieri, abbiamo ovviato all'inconveniente modificando lo statuto 3 mesi fa, e dando la possibilità all'assemblea di essere implementata anche da persone, diciamo, di altri stabilimenti. Mi spiego meglio. Ogni stabilimento ha diritto a un numero preciso di delegati in base a quanti iscritti ha.
Certo, totale più di 50.
Totale, quindi. Sono 50. Oggi sono 22 Agordo, 11 Sedico Produzione, 8 Sedico Logistica, eccetera. 3 anni fa, per esempio, Lauriano aveva diritto a 3 candidati.
Okay.
Sono arrivati 0, quindi Lauriano è rimasto senza, quindi noi avevamo 3 delegati in meno.
Certo, voi potete farlo ugualmente finché raggiungete, se raggiungete 50, vero però?
Sì, però noi avevamo 47, no? E quindi però il numero legale era 50, quindi questo, avendo 3 delegati in meno, poteva comportare dei problemi. Quest'anno abbiamo modificato lo statuto dicendo: se in uno stabilimento non si arriva al numero sufficiente di delegati, non rimane il buco, ma si pesca dalla lista complessiva di quelli non eletti. Quindi comunque se avremo più di 50 candidati sarà la possibilità di smistarli eventualmente dove non ci sono abbastanza candidati. L'importante è che complessivamente ce ne siano almeno 50, e penso che ci arriveremo, insomma.
Chi mi lancia uno slogan? Perché candidarsi a delegato? Silenzio.
Perché è il minimo segno di responsabilità che un socio può dare per far capire, insomma, che ci tiene all'associazione a cui è iscritto, e per dimostrare un po' che ci può mettere qualcosa del suo, certo, invece che usarla semplicemente in maniera abbastanza brutale, perché altrimenti un'associazione che eroga solo prestazioni e non riceve niente,
chiaro,
in cambio, né idee,
chiaro,
né collaborazioni,
è tutto un dare avere,
insomma,
perché
andare a fare la spesa al supermercato, insomma.
Certo. E per candidarsi come si fa?
Si scarica un modulo, esatto, dal sito, dal nostro sito, si compila, si firma e poi si consegna o in mano o tramite email, non fax, perché i fax non si sa come arrivano. Devono arrivare le candidature alla sede di Agordo, e specifico alla sede di Agordo, entro il 30 settembre. quelli che arrivano il 1° ottobre sono fuori.
Perfetto, allora cambiamo un pochettino argomento. Fabrizio, questo è il periodo di contributi per, generalmente c'è un periodo, beh, si avvicina la scuola, può esserci contributo spese universitarie, per dire?
Certo che sì.
In che consiste?
Cari soci, se avete i figlioli che frequentano l'università, questo è il momento, se volete richiedere la borsa di studio universitaria che la Cassa Solidarietà eroga. Quindi avrete sicuramente in mano i risultati dell'ultimo anno trascorso, gli esami e i crediti acquisiti, quindi quel dato è già disponibile. Bisogna però affrettarsi, perché per partecipare per la borsa di studio non basta il requisito profitto scolastico, ma ci vuole la compilazione dell'ISE,
okay,
il solito ISE che con le procedure nuove è un po' più lungo da compilare, perché ci vuole un passaggio al CAF per consegnare la documentazione e poi attendere che l'INPS mandi l'ISE completo.
Quindi
ISE universitario.
ISE universitario è una specifica che basta chiedere al CAF.
Ok, quindi
per la maggior parte quelli che hanno i figli che frequentano lo fanno già per avere i benefici che l'università già concede. Quindi facilmente uno lo farà o ce l'ha già in mano, quindi basta farne una copia e può utilizzarla per chiedere i benefici all'università dove frequenta il figlio e chiedere la borsa di studio anche a noi.
E quindi praticamente richiesta di contributi con riferimento a quest'anno universitario, l'anno universitario appena trascorso.
Quello chiuso.
Sì, quello appena chiuso.
Quello appena chiuso, quindi il 2015-2016. Ok, e uno pensa, dice, ma il genitore, sì, ma mio figlio non è che ha avuto tutti quanti 30 e lode.
Ma non serve essere al top in assoluto, perché noi siamo rimasti su un livello comunque alto, ma non elevatissimo.
Okay. Cioè, basta, quindi provarci e va bene.
Basta che uno abbia frequentato, uno studente abbia frequentato, almeno abbia frequentato costantemente tutti gli anni di iscrizione, quindi che non sia fuori corso, e che abbia dato almeno il 70% degli esami, quindi acquisito i crediti.
Il 70% dei crediti.
Quindi se uno ha saltato anche il 70% degli esami previsti.
Sì, quindi uno basta che l'esame lo superi. A noi non interessa l'eccellenza, il 30, certo. Anche se passa col 20 va bene lo stesso.
Ci parlava dell'ISE dello studente, quindi vuol dire che la situazione della famiglia non conta? Cioè se la famiglia, per esempio...
Entra tutto il nucleo familiare. Okay.
Si chiama universitario perché ha delle caratteristiche.
Se il reddito familiare è più basso, l'ISE familiare è più basso, c'è maggiore probabilità che lo studente prenda più borsa di studio.
Certo, la borsa di studio che noi eroghiamo a 5 o 6 scaglioni, più basso è l'indicatore dell'ISE e più alto è il contributo che viene erogato.
Fino a quanto si arriva come contributi per le spese universitarie?
Ci becchi in fallo. Ti posso dire che chi ha un ISE
di qualche centinaio di euro,
beh, circa, fino anche 1.500 mi pare quello.
Per far capire,
oltre 1.000 euro.
Mi pare il minimo è 500 e si sale.
Credo che con tutte le spese che affrontano le famiglie per far studiare i propri figli all'università, compresi i viaggi, il vitto alloggio, compresi i libri, le tasse universitarie, insomma, ne approfittano secondo voi le persone di questo? Oppure...
Non abbastanza, secondo me i numeri sono potenzialmente molto più alti. Forse qualcuno è distratto e allora bisogna fargli memoria,
però,
adesso
infatti.
Noi abbiamo ristampato i volantini per i pieghevoli che spiegano come funziona e i prossimi giorni li manderemo in giro per gli stabilimenti per promuovere l'iniziativa in maniera che qualcuno gli si accenda la lampadina e porti la sua richiesta.
Eh sì, perché è un peccato insomma non usufruirne, visto che comunque è una voce importante. Bene, come prestazioni come siamo per quanto riguarda quest'anno? Siete abbastanza soddisfatti? Allora, paradossalmente un'azienda più contenti si è logicamente quando più soldi rimangono in cassa. Voi invece penso sia contrario.
Facciamo un reverse, no? Come le tripe de Musa.
Bella questa già me la scrivo.
Noi infatti non siamo un'azienda ma siamo un'associazione e il nostro obiettivo è quello di erogare più prestazioni possibili e quindi più alto è il totale dei contributi erogati e più contenti siamo. Al 15 di
settembre,
oggi?
15?
15 al 15 settembre, 16 esattamente, 16,
16? 16 calcolo... però è venerdì 16 oggi.
Paolo. Hai ragione, ma sono in drio oltre che reverse.
Stiamo registrando questa trasmissione giovedì sera, quindi Paolo giustamente dice ok. No, non volevo farti passare per scemo.
Ci riesco benissimo da solo.
No. La gente non lo sapeva che stavamo registrando, quindi mi sembra.
Comunque finora per l'anno 2016 abbiamo già erogato 110.000 euro, praticamente 81.000 di spese sanitarie, 11.800 di interventi straordinari. e poi ci sono alcune richieste per apparecchi ortodontici, che poi quelli arrivano un po' sparsi, sono 8.000 euro, euro. Assegni maternità, un 13 assegni maternità. E spese universitarie stiamo aspettando che arrivino, insomma.
Certo, comunque quindi sempre diciamo, la parte del leone sono le spese sanitarie, no?
E per bacco, quelle non finiscono mai.
Beh, diciamolo magari per i pochi che non sapessero, penso, non è come quando si compila un modello unico, no? Che si tirano fuori le spese, per esempio adesso 2016, le spese sanitarie del 2015. Qui è diverso, cioè se avete una spesa che avete fatto il mese scorso, portatela subito, esatto, dico subito. Bene Paolo.
Subito.
Scusate, sarà banale,
no,
ma magari
hai ragione,
delle volte
noi diamo per scontate tante cose, ma
però chi ci ascolta
bisogna ripeterle. Sì.
Guarda, nel momento che uno ha in mano la fattura della spesa eseguita, se la porta anche subito riceve anche in pochi giorni
sì, il rimborso,
altrimenti sta lì ad aspettare, accumulare,
altrimenti rischia di dimenticarla dentro i cassetti e
esatto,
dopo,
sì, perché se io, per dire, quando ho compilato il modello unico la scorsa estate, ho trovato chiaramente per il mio commercialista quello che è una ricevuta spese sanitarie del 2015, la porto al commercialista, se la porto a voi del 2015 voi venite, no?
No, perché noi chiudiamo i conti a parte per le spese sanitarie, per le spese universitarie, che
sì,
chiudiamo,
certo,
i conti al 31 dicembre, per tutto il resto li chiudiamo al 31 di gennaio, quindi c'è un mese di tolleranza.
Certo, l'anno precedente.
Esatto.
Quindi diciamo di affrettarsi, insomma.
Esatto.
Che spese potrebbero avere, secondo voi, maggiore incidenza, invece non ce l'hanno, Fabrizio, se c'è qualche voce? Abbiamo visto le spese sanitarie sono quelle maggiori, apparecchi ortodontici, qualche cosa oltre a quelle universitarie che già ci hai detto, che secondo te non sono sufficientemente usufruite rispetto a quello che si potrebbe, c'è qualche altra voce che potrebbe essere maggiormente usata?
No, onestamente no, io credo che a parte le spese universitarie, che secondo noi dovrebbero veramente arrivare in numero molto maggiore, conoscendo anche le persone e quanti hanno figli che frequentano, insomma, negli altri capitoli di spesa dove eroghiamo contributi, secondo me ci siamo sui numeri.
A onor del vero, gli ausili per disabilità spendiamo poco, ma forse perché non c'è un grandissimo utilizzo.
Certo.
E quindi diciamo forse abbiamo un po' sparato alto, ma intanto quei pochi che richiedono il contributo lo ricevono, e quindi almeno una copertura per qualcuno c'è. Mm-hmm. Poi speriamo che non serva, perché sono articoli un po' particolari,
certo, che sono determinati da situazioni anche
di invalidità anche pesante.
Certo.
Sì.
Allora siamo ormai in conclusione, ribadiamo l'appello quindi per i delegati, c'è tempo fino al 30 di settembre, fatevi avanti perché la collaborazione serve, anche perché Fabrizio e Paolo sono in ottima salute, sembra Giovincelli, ma in realtà non lo sono, prima o poi andranno in pensione anche loro, no? Quindi piano piano un certo ricambio servirà pure, no? Giusto?
Direi auspicato.
Allora andate sul sito, che è
www.csaluxottica.it.
benissimo, Paolo, ci risentiamo noi in ottobre.
Ciao,
per
grazie.
Parlare di
vedremo
gli argomenti, non mancano
della vendemmia,
Fabrizio.
Gli argomenti più interessanti, troviamo quello più di attualità.
Benissimo, allora annunciamo, Cassa Solidarietà Aziendale organizza quindi un viaggio per la vendemmia in ottobre.
Nelle Langhe, andata.
Vi porterà presso tutti, però 2500.
2350, sì. E più i familiari a carico, altri tanti.
Quelli di Torino via già l'hanno.
Ah sì, quelli di Torino si basta che attraversino.
Sicuramente avrebbe più successo che la campagna dei delegati, su questo ne sono sicuro.
Beh, forse sì e forse no, perché diciamo che il senso di appartenenza alle associazioni è abbastanza superficiale.
Però
quindi
sono convinto che se organizzando una gita così, no, enogastronomica, portassi dietro i moduli per delegati, forse in quell'occasione ne avreste anche qualche
centinaia.
Potremmo
pensarci la prossima volta.
Esatto. No, a parte
grazie
scherzi, vi ringraziamo tantissimo. Grazie Paolo Ghissalè,
ciao.
Grazie a Fabrizio Campedelli,
ciao. A voi.